www.redigio.it e la storia continua.
1942. Illusioni, eroismi e morte nel fuoco di El Alamein. La battaglia di El Alamein comincia con un giallo. All'alba del 24 ottobre, una camionetta tedesca aveva lasciato le retrovie per raggiungere la 90ª divisione leggera, un'unità al fronte. A bordo, oltre all'autista, c'erano anche il capitano, interprete e il colonnello addetto ai collegamenti, entrambi di scorta al generale Stumme, che teneva interinamente il comando dell'armata italo-tedesca. Rommel era stato ricoverato in una clinica per rimettersi dagli effetti della lunga tensione. Alle 20:40, dalla sera prima, il fronte inglese aveva cominciato a rosseggiare lungo una linea di 60 chilometri. L'artiglieria aveva preso a battere le posizioni avversarie. Nelle prime 24 ore della battaglia sarebbero stati rovesciati ben 130.000 proiettili sulle posizioni tenute dal mare verso l'interno, dalle divisioni italiane Trento e Bologna, dalla 164 germanica, dalla brigata dei paracadutisti tedeschi Ramke, dalle nostre Brescia, Folgore, Pavia. Al bombardamento era seguita l'avanzata delle fanterie, mentre alle spalle rombavano i motori dei 1.300 carri armati pronti a mettersi in movimento. Ma non c'è dubbio, era temuta offensiva. Ma su quale settore il nemico avrebbe precisato il suo affondo? È per rendersi conto di persona della situazione che Stumme aveva lasciato il suo comando. Dopo poco, però, la sua vettura faceva ritorno. A bordo, con l'autista e il capitano, c'era il cadavere del colonnello, colpito alla testa da una raffica di mitragliatrice. Nessuna traccia, invece, del generale Stumme. I due superstiti, allibiti, non erano stati in grado di fornire un'attendibile spiegazione. Così, mentre la battaglia infuriava, l'armata italo-tedesca si era trovata priva di comandante. E soltanto nella serata il corpo di Stumme venne recuperato in pieno deserto, nei pressi di quota 28. Non recava segni d'arma da fuoco. Un sommario esame diagnosticava la morte per apoplessia. Un sobbalzo dell'auto avrebbe poi sbalzato il cadavere dalla vettura. Mentre von Thoma assumeva il comando con fatale ritardo, la salma del suo predecessore era spedita frettolosamente in Germania. L'aereo che lo trasportava ne incrociava un altro, quello in cui Rommel accorreva. Il primo rapporto al feldmaresciallo tedesco viene fatto a Derna, subito dopo il suo arrivo. Ma non pensavo che la situazione fosse così disperata, è il commento. Dopodiché sale sulla sua cicogna e nella notte del 26 prende le consegne dalle mani di von Thoma. A impressionare Rommel non è tanto la disparità delle forze, eppure l'ottava armata britannica di Montgomery dispone di almeno il doppio di tutto: uomini, artiglieria, carri, e in più ha una schiacciante supremazia dell'aria, quanto all'incapacità di rifornire lo sforzo di resistenza. La motonave Prosperina, su cui tanto si contava, era stata affondata proprio nei giorni precedenti. Quindi mancano le munizioni, manca il carburante, manca l'acqua. In queste condizioni è già un miracolo che il fronte non si spezzi subito. E invece italiani e tedeschi resistono bravamente, pur pagando un prezzo altissimo. L'intervento dei carri armati di copertura, ordinato da Rommel, decima l'Alitorio e fa perdere alla quindicesima tedesca, nella sola giornata del 25, 90 dei suoi 120 carri armati. Improvvisamente, il 28, la pressione nemica si allenta. Per 3 giorni gli inglesi danno tregua. È solo una mossa di assestamento. Rommel lo sa e predispone i piani per sganciarsi. Quando Montgomery riaccende la battaglia, il 1 novembre, forse si potrebbe tentare ancora un ripiegamento ordinato, ma 2 messaggi bloccano la decisione di Rommel. Uno viene dal maresciallo Cavallero, capo di Stato Maggiore Generale, dal quale in teoria l'Africa Corps dipende, e dice fra l'altro: «Il Duce ritiene necessario mantenere a qualunque costo l'attuale fronte». Il secondo messaggio proviene da Rastenburg. È Hitler che dal suo covo ingiunge al feldmaresciallo Erwin Rommel: «Alle vostre truppe non potete indicare altra via se non quella che conduce alla vittoria o alla morte». La vicenda della battaglia diventa a questo punto la storia di un disperato eroismo di uomini e reparti. Nel settore meridionale del fronte sono schierati i paracadutisti della Folgore. In giugno erano stati radunati a Ostuni in vista della progettata operazione su Malta. Ma poi, come si è detto in un precedente podcast, le esigenze africane erano prevalse. Dopo l'offensiva inglese a cavallo fra il dicembre del 41 e il gennaio successivo, Rommel aveva preso in mano l'iniziativa con una serie di fulmine e manovre che dovevano valergli dal nemico l'ammirato appellativo di «volpe del deserto», e aveva portato le truppe italo-tedesche davanti a El Alamein. Sembrava che la strada per Alessandria d'Egitto fosse ormai aperta. Mussolini si era portato in Libia, forse pregustando la soddisfazione di poter condividere un clamoroso successo. Viceversa, la resistenza inglese si era rivelata molto più dura del previsto, ed entrambe le parti avevano sentito la necessità di rinforzare i rispettivi schieramenti. Così nell'estate, in Egitto, erano sbarcati uomini e rifornimenti bellici, soprattutto americani. E la Folgore si era imbarcata sui 3 motori da trasporto, aveva lasciato ad Erna i propri paracaduti e si era attestata al fronte. Aveva dovuto combattere come una normale unità di fanteria, ma aveva saputo mostrare uno spirito e un'aggressività destinati a diventare leggendari. Dal 23 al 27 ottobre, contro i paracadutisti italiani, cozzano 4 divisioni di fanteria, 3 britanniche e 1 gollista, e 1 corazzata. Le armi automatiche falciano gli attaccanti, i carri, che sono gli Sherman americani contro i quali i pezzi paracadutabili da 47-32 nulla possono, vengono affrontati con le mine. È un'epica battaglia che si esaurisce dopo 5 giorni col ripiegamento degli attaccanti. 600 morti e 120 carri distrutti sono rimasti sul terreno. È però soltanto un episodio nel grande quadro della battaglia. Nella notte del 2 novembre il generale Frattini, comandante della divisione, dà ordine di ritirarsi su una posizione arretrata. L'avversario torna a farsi sotto, preceduto da un pesante fuoco di artiglieria. Il giorno 3, Alcune autoblende si avvicinano ai reparti e con gli altoparlanti gli inglesi intimano la resa ai difensori italiani. La risposta è data dal fuoco. La folgore è scavalcata. Alle sue spalle, il giorno 4, si compie il sacrificio dei mezzi corazzati dell'Ariete. L'ultimo messaggio radio. Ariete, circondata. Ariete, continua a combattere. I paracadutisti devono aprirsi la strada combattendo. Trascinano a braccia i pezzi di artiglieria. Dal cielo l'aviazione avversaria non dà tregua. La folgore lascia dietro di sé una infinità di morti. I resti della gloriosa divisione si arroccano per un'estrema resistenza, premuti da vicino al nemico, ed è il 6 novembre. Alle 8 del mattino vengono sparati gli ultimi 7 proiettili da 47. Alle 14, quando finiscono le munizioni delle mitragliatrici, viene dato l'ordine di rendere inservibili le armi. Sotto gli occhi attoniti degli inglesi, i superstiti si mettono in riga. Viene fatta la conta. 32 ufficiali, 272 uomini di truppa. Dal centro d'addestramento, in Italia, erano partiti in 5.000. Gli inglesi concedono agli eroi avversari l'onore delle armi. Nel sacrario, che verrà eretto tra le dune di El Alamein, sarà anche incisa una frase pronunciata dal feldmaresciallo Erwin Rommel. Il soldato tedesco ha stupito il mondo. Il bersagliere italiano ha stupito il soldato tedesco.